cominciamo i nostri approfondimenti. Cominciamo da questa relazione del Ministero dell'Economia, dal fatto che Equitalia esce di scena, e abbiamo il piacere di parlarne con Pierpaolo Baretta, che è sottosegretario al Ministero dell'Economia. Ben trovato, sottosegretario Baretta.
Buonasera. Buongiorno a voi.
Allora, questi dati, all'appello mancherebbero questi 88 miliardi di tasse non pagate appunto tra il 2010 e il 2014. È una cifra importante, è una cifra che farebbe, no, sottosegretario, enormemente comodo al governo, all'Italia e agli italiani. Come ci si può lavorare dal suo punto di vista?
Ma dunque, intanto alle spalle abbiamo già un lavoro, perché quest'anno abbiamo avuto un intervento di recupero di quasi 14 miliardi di evasione, soprattutto sull'IVA, che è un tema sensibile. IVA e contributi sono molto evasi, e quindi abbiamo già sperimentato una strada. Quello che pensiamo di fare è che superare Equitalia nell'arco, sì, di sei mesi, ma per un anno, per tutto il prossimo anno, consentire a coloro che hanno delle pendenze nei confronti dello Stato di pagare quindi il capitale, ma senza il sovraccarico che deriva dalla sovrapposizione di aggio, di sovraimposte, di multe, che hanno il difetto di moltiplicare di molto il debito originario. Quindi non faremo uno sconto sul capitale da pagare.
Sì.
Chi ha accumulato una multa o ha accumulato una sanzione, per il valore della sanzione sarà tenuto a pagarla.
Se il cittadino deve pagare 5.000, 5.000 pagherà. Cambia l'approccio, possiamo dire così?
Sì, pagherà 5.000, non pagherà tutte le sanzioni superiori che possono far arrivare a 10, 15, 20.000 lo stesso debito, e di conseguenza cambia l'approccio, nel senso che si lavora per la realizzazione di un rapporto tra il fisco e l'utente, anche di tipo preventivo. Il Presidente del Consiglio ha annunciato questa metodologia che, una volta messa a punto, sarà il fisco stesso ad avvisare il contribuente del fatto
con
che
un messaggio,
è con un messaggio.
Con un messaggio.
È chiaro che questo significa che dopodiché bisognerà anche essere rigorosi nella richiesta che poi venga rispettata il pagamento.
Certo, questo sicuramente, anche perché garantisce in questo modo che appunto non ci sia evasione. È un'evasione molto elevata questa, perlomeno così a noi sembra. Come gli altri paesi, o ci portiamo avanti un peccato originale da molto tempo, sottosegretario?
Ci portiamo un peccato originale sulle spalle, perché l'evasione italiana è superiore alla media degli altri paesi, ed è una cifra imponente, perché supera i 100 miliardi, e quindi rappresenta un buco enorme, non solo nei confronti dei contribuenti onesti, ma anche nella possibilità di gestione delle risorse. 100 miliardi sono una cifra impressionante, sì, se teniamo conto che un punto di PIL sono 17 miliardi, quindi sono quasi, diciamo, corrispettivo di 10 punti di PIL, 9 punti di PIL, quindi una cifra che consentirebbe di fare investimenti, e anche in termini di sviluppo e di giustizia, insomma.
Sottosegretario, il tema Equitalia oggi viene ovviamente declinato in lungo e largo da alcuni organi di informazione. Qualcuno ha scritto: attenzione, però esce di scena Equitalia, però guardate che gli enti locali, soprattutto i comuni, soprattutto, si doteranno di altri, diciamo così, enti di riscossione, perché in qualche modo dovranno fare. Lei crede che sarà così oppure no?
Dunque, la discussione è aperta se affidare anche agli enti locali dei margini autonomi di riscossione, o se mantenere un accentramento. La decisione al momento è che Equitalia viene assorbita dall'Agenzia delle Entrate, quindi c'è una centralizzazione. Vede, il problema della riscossione è un problema serio, perché che sia lo Stato, che siano i comuni, è chiaro che chi deve pagare paga, e si parla di riscuotere quello che non è pagato, che è diverso dall'imposizione di nuove tasse. Quindi personalmente penso che una forma di accentramento consente di avere un quadro più, diciamo, più efficace anche in termini informatici per conoscere le diverse situazioni, però su questo c'è un dialogo aperto con i comuni e troveremo una soluzione condivisa.
E questo è importante, perché, sottosegretario, diciamo che i cittadini, non dico che pagano più volentieri, però ad un certo punto, se hanno un'agevolazione, ad un certo punto lo fanno, e lo fanno probabilmente senza troppi magoni. Ma il problema è la pressione fiscale del nostro paese, il motivo per cui i cittadini non pagano le tasse, o c'è qualcos'altro secondo lei?
No, guardi, la pressione fiscale è elevata e noi, come sa, stiamo lavorando per progressivamente ridurla. Non è un processo rapidissimo, ma insomma già è scesa, sia attraverso interventi che ci sono stati in questi ultimi anni. Non credo che sia solo un problema di evasione fiscale, c'è anche sicuramente, sarebbe sbagliato sottovalutarlo. Però diciamo che in qualche modo c'è una sorta di abitudini e di struttura. Le faccio un esempio,
sì.
Quello che si chiama il contrasto di interessi. Se oggi molte voci potessero essere detratte, sarebbe uno stimolo maggiore per farsi fare le fatture o per chiedere che gli scontrini vengano dati. Invece in molte situazioni non c'è il conflitto di interessi, non c'è il contrasto, ma c'è la convenienza del
certo.
Io non ti do lo scontrino, tu non mi paghi l'IVA, no, e il risultato è che ci guadagnano tutte e due, no? Però se noi potessimo immaginare formule di possibilità per il cittadino di scaricare, uno stimolo a una onestà fiscale sarebbe accentuato.
Certo, abbiamo un SMS da parte di un ascoltatore, si chiama Federico, al 334-92-29-505. Federico scrive: se in cambio avessimo quello che ci spetta, gli italiani pagherebbero più volentieri le tasse. Qui torna il tema che noi avevamo tra l'altro introdotto, sottosegretario, il fatto che non si percepisce, diciamo, la resa del pagamento delle tasse, no? A volte ci si lamenta: pago tante tasse, ma in cambio che cos'ho? Cosa risponderebbe, sottosegretario, a questo quesito?
Ma guardi, rispondo con due voci. Sostanzialmente, salvo alcuni aspetti, il complessivo della sanità è un servizio che è a carico pubblico nel grosso della sua spesa. Il secondo esempio sono le pensioni che ormai coinvolgono una parte importante dei cittadini, perché siamo un paese che invecchia, sono tutte a carico pubblico. Aggiungo l'istruzione, quindi ci sono voci sensibili che incidono nella vita quotidiana dei cittadini. Un grande paese civile come l'America, sappiamo che ad esempio sulla questione sanitaria ha un servizio che non è universale, tant'è che il presidente Obama si è battuto anche con qualche insuccesso per estendere un modello di universalismo. Oggi queste tre voci che ho appena citato, la scuola, la salute, la sanità e le pensioni, sono tre conseguenze positive del pagamento delle tasse. In cambio, oltre a tutto quello che poi i singoli comuni possono fare in termini di servizi, di strade, eccetera, ma anche semplicemente restando a tre grandi voci pubbliche statali, questo va
certo.
Misurato nel reddito complessivo, sì, dei cittadini.
Certo, certo. Siamo con Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, parliamo di tasse, parliamo di uscita di scena di Equitalia, parliamo di questi 88 miliardi che secondo la relazione del Ministero dell'Economia non sono state pagate dagli italiani tra il 2010 e il 2014, 88 miliardi di tasse. Ancora pochi minuti, sottosegretario, e poi la lascio libera. Le chiedo, l'IVA è l'imposta più evasa, c'è un motivo, secondo lei, una spiegazione per questo?
No, un motivo è quello che ho appena detto, cioè che in molte situazioni era più facile da evadere. Perché è chiaro che è quella che ha bisogno di una certificazione. Le aggiungo anche un elemento invece che si sottovaluta, che l'IVA è una tassa che pagano tutti, cioè pagano anche gli evasori, perché è sui consumi, no? E forse è anche questo che la rende una non pagata. Una seconda voce importante oltre all'IVA sono i contributi previdenziali, sì, che sono ahimè, perché poi questi incidono sulle pensioni, sulla previdenza, sono anch'essi una voce di evasione rilevante.
L'ultima gliela fa una nostra ascoltatrice, si chiama Anna, sottosegretario, e chiede: si potrebbe arrivare o pensare ad una detraibilità completa di tutte le nostre spese?
Dunque, allora, questo è un tema molto interessante. Vi do due dati per dire quanto sia complicata questa discussione, che sì, pure va affrontata. Le voci disponibili per ciascun italiano per quando fa la dichiarazione dei redditi, sulle quali operare delle detrazioni o delle deduzioni, sono oltre 700.
Sì.
E il valore complessivo di minori entrate per lo Stato sono 250 miliardi di euro. Quindi lo Stato ogni anno non incassa 250 miliardi a fronte delle 700 voci che gli italiani utilizzano per legittimamente fare le detrazioni. Quindi in qualche modo questo va tenuto presente, perché forse un intervento che potrebbe andare incontro, credo, al ragionamento che viene fatto non è tanto quello di esentare tutto, perché rischieremo di non avere più un'imposizione fiscale, quanto di scegliere anche nuove forme di detrazione, sì, in sostituzione anche di vecchie. Io le faccio solo un esempio.
Sì.
Oggi ci possiamo detrarre gli interessi sui mutui dell'acquisto della prima casa, no? Il che è un forte contributo all'acquisto delle case, ma questo è indipendente dal reddito, ad esempio, no? È sul valore del mutuo e non sul reddito percepito. Quindi valutare se introdurre delle gradazioni relative al reddito, e quindi arrivare ad un certo punto dove l'esenzione è totale, ad esempio per chi è sotto alcune soglie.
Sì.
Quindi è un ragionamento che stiamo facendo. Un'altra cosa che si può fare è quella della compensazione tra debiti e crediti. Se io ho un credito nei confronti dello Stato, stiamo facendo degli esperimenti, perché tra l'altro la tecnologia moderna ci aiuta, i sistemi informatici unificati, in maniera tale che se io ho un credito posso utilizzarlo in funzione di azzeramento del debito fiscale che ho. Quindi una modernizzazione del sistema è anche un pezzo che aiuterà la soluzione del problema.
Grazie a Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Grazie, sottosegretario,
grazie
per il contributo.
Voi.